Sabato pomeriggio, qualche istante dopo le 15, e questa è Rotoclassica. Vi parla Carlo Centemeri, in diretta dagli studi di Via Ollearo di Radio Popolare. O con me ci saranno poi Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi e Francesca Mulas. Oggi pomeriggio si parla in modo più approfondito della situazione di cui avevamo già accennato relativa alla collezione Tagliavini. Altrettanto andremo a parlare del finale di Turandot, parleremo dei Queen e parleremo di libri. Come avevamo già preannunciato qualche settimana fa, torniamo a occuparci della collezione Tagliavini, questa importantissima collezione di strumenti musicali antichi, ma altrettanto di patrimonio librario, raccolta nell'ambito di tutta una vita da Luigi Ferdinando Tagliavini, pioniere della riscoperta degli strumenti originali in Italia e altrettanto attivissimo sia per quello che ha riguardato il patrimonio organologico, quindi degli strumenti musicali, quanto anche per tutti gli aspetti relativi alla prassi esecutiva, nonché al repertorio stesso. Luigi Ferdinando Tagliavini, scomparso da qualche anno, nel 2006, già a tarda età, aveva deciso di donare la sua immensa biblioteca, nonché la sua enorme collezione di strumenti musicali, perché questa fosse ricevuta e amministrata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. E l'atto, appunto, di donazione venne effettuato nel 2006 per realizzare successivamente la preparazione e la realizzazione del cosiddetto Museo di San Colombano, quindi una bella chiesa sconsacrata da tempo dove tutti gli strumenti potessero trovare posto, essere mantenuti, essere conservati, essere suonati e quindi si potesse creare una cosa che potesse essere altrettanto un centro di documentazione, un centro di ricerca, un museo di strumenti, ma anche uno spazio concertistico dove potessero essere appunto contenuti e suonati questi strumenti che poi potevano eventualmente essere prestati e utilizzati per attività sempre ad alto contenuto culturale nel mondo della musica antica. Una collezione ritenuta di straordinaria importanza dall'intero mondo della musica antica mondiale, che però purtroppo in questo momento sta rischiando una brutta fine, perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, destinataria della donazione, ha fatto sapere alcuni mesi fa, ve l'avevamo già accennato, essenzialmente di non essere più interessata a prendersi cura di questa collezione, e l'ha fatto innanzitutto andando contro a una delle condizioni della donazione, che in quanto donazione modale indicava alcune condizioni specifiche per il mantenimento dei beni che fossero stati donati. Noi abbiamo avuto modo di leggere esplicitamente l'atto di donazione e appunto possiamo confermare che esiste una richiesta esplicita, tra l'altro, di avere una persona di riferimento che sia un conservatore che possa gestire e che venga peraltro selezionato secondo criteri che altrettanto sono specificati all'interno dell'atto di donazione e che si debba occupare del mantenimento di tutti questi strumenti, di come questi devono essere gestiti, e si tratti di una persona selezionata comunque tra professionisti di chiara fama nell'ambito organologico e del mantenimento e della gestione degli strumenti musicali antichi. L'ultima persona ad aver avuto un incarico in questo ambito, Caterina Wissens, personaggio ben noto nel mondo della musica antica, ha visto il proprio contratto non rinnovato all'ultima scadenza, sapendolo peraltro poche ore prima, e questo è stato solamente il primo atto di una serie di situazioni che hanno visto in ballo anche gli stessi eredi di Luigi Ferdinando Tagliavini, che si sarebbero sentiti dire essenzialmente che si voleva rinunciare alla donazione e restituire a loro tutto quanto il modo, tutto quanto il materiale. In più, altro particolare che è stato altrettanto contestato dagli eredi, perché andava chiaramente contro le condizioni pattuite al momento dell'atto di donazione, era nel fatto che in questo momento la fondazione sembrerebbe aver affidato al Conservatorio di Musica di Bologna le attività di, appunto, conservazione degli strumenti. Chiaramente stiamo parlando semplicemente di due parole assonanti, ma non del fatto che chiaramente un conservatorio sia in grado di occuparsi, appunto, di conservazione di strumenti. Questo a meno che il conservatorio stesso non abbia intenzione di assumere, sempre secondo le condizioni indicate da Luigi Ferdinando Tagliavini all'interno della sua donazione, un professionista che obbedisca, appunto, alle condizioni specificate. Giusto per dare, appunto, un'informazione, la scelta di un nuovo conservatore deve essere essenzialmente effettuata innanzitutto tra persone abitanti a Bologna, ma verrà effettuata a maggioranza su una commissione di tre persone costituita dal responsabile pro tempore della direzione del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università di Bologna, se musicologo, oppure un delegato del Dipartimento che sia esso stesso un musicologo. Insieme a lui in questa commissione dovranno esserci il responsabile pro tempore della conservazione di una delle più importanti raccolte di strumenti musicali in Italia, in ordine Milano, Firenze o Roma, e il conservatore pro tempore del Museo degli Strumenti Musicale di Norimberga oppure dell'AIA. Queste, per dire, considerate che sono già solamente le condizioni per scegliere la commissione che dovrà scegliere il nuovo conservatore, cosa che è stata fatta fino a poco tempo fa. In questo momento il museo, appunto, non ha un conservatore, e altrettanto le modalità di utilizzo e di mantenimento di questa collezione sono altrettanto problematiche. In più, appunto, si è avuta notizia tramite i giornali di una azione legale intrapresa dalla fondazione per richiedere la restituzione della donazione alla famiglia, e si è letto sempre altrettanto sui giornali che la collezione non avrebbe reso sufficiente margine di guadagno rispetto alla quantità di denaro che è stato speso per mantenerla. Peraltro, appunto, stiamo parlando di un bene culturale, quindi un qualcosa che non deve necessariamente avere un ritorno economico per chi lo possiede. Altrettanto potremmo far notare che, se, ed è assolutamente lecito, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, che ha appunto preso questa donazione ormai 20 anni fa, aveva deciso nel frattempo di fare dei piani per rendere chiaramente lucrativa o comunque un bene da sfruttare questa collezione, e questo tipo di piani non sono riusciti, questo chiaramente non è da imputarsi a oneri relativi alla collezione stessa, ai suoi proprietari originali o agli eredi di questi. Noi continueremo a seguire la situazione, che appunto in questo momento nell'ambito dei tribunali cercheremo di portarvi la massima informazione, sperando che possa presto esserci un risultato positivo nei confronti di questa preziosissima biblioteca e collezione di strumenti musicali, che necessita assolutamente di essere trattata con l'importanza che merita. È un concerto che ci sarà a Milano giovedì prossimo, e poi in replica sabato, giovedì 14 alle ore 20 e poi sabato 16 alle ore 17, come di prammatica per una stagione che potete riconoscere anche da quando programma i suoi concerti. Stiamo infatti parlando dei pomeriggi musicali. In questo caso l'orchestra sarà diretta da Carlo Boccadoro, che avrà in programma la Sinfonia numero 44 di Mozart e la seconda serenata in La maggiore di Brahms, pagina davvero interessante e non di così frequente ascolto, ma a queste due pagine si affianca una prima esecuzione milanese di un brano commissionato dai pomeriggi musicali e dall'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Questa seconda orchestra ha avuto il privilegio della prima esecuzione per motivi però puramente anagrafici, e il brano di cui stiamo parlando è una composizione di uno storico amico della nostra radio, che è stato anche nostro ospite in tanti casi, che è Filippo Del Corno, che è al telefono con noi oggi pomeriggio. Ciao Filippo, benvenuto a Rotoclassica.
Grazie, un saluto carissimo a te e naturalmente a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare.
Allora, Purpura per viola e orchestra, quindi questa tua nuova composizione che appunto potremo ascoltare finalmente settimana prossima a Milano. Ci vuoi raccontare qualcosa sulla genesi di questo pezzo?
Partirei dal titolo. Purpura è una delle parole che in spagnolo definiscono il colore viola. E sono stato molto incuriosito dal fatto che praticamente è solo in italiano, solo l'italiano è la lingua in cui si usa un'unica parola per indicare un colore e uno strumento musicale, appunto il colore viola e lo strumento musicale viola. Questa cosa non esiste praticamente in nessun'altra lingua e in particolare lo spagnolo invece utilizza per definire il colore viola questa parola di ascendenza evidentemente latina che è purpura. Questo brano di fatto ha una esplorazione del colore viola, praticamente è come se il solista cercasse di esplorare quelle che sono le sfumature di questo colore, approfittando appunto della vicinanza tra il proprio nome e il colore così come definito in lingua italiana, e questa esplorazione del colore viola però porta lo strumento solista e l'orchestra anche a bordeggiare altri colori che naturalmente col viola hanno una relazione diretta, come il rosso o il blu, oppure in certi casi addirittura un principio di opposizione, come il marrone e l'arancione. E in ciascuna di queste esplorazioni la viola dialoga non soltanto con l'orchestra, ma ha delle micro cadenze in cui praticamente viene accompagnata da uno strumento o una famiglia di strumenti dell'orchestra in funzione quasi di co-solista. E questa è una sperimentazione che mi è piaciuto molto fare, mi ha molto interessato, perché creare appunto all'interno del flusso del concerto questi momenti invece di identificazione di una sorta di partner privilegiato, per cui la viola dialoga a un certo punto con il clarinetto basso, oppure col flauto dell'ottavino, oppure con i timpani, mi è sembrato molto stimolante dal punto di vista musicale.
È tutto molto promettente, appunto. Avremo modo poi quindi di ascoltarlo giovedì prossimo. Abbiamo detto appunto che si tratta di un brano per viola e orchestra, il solista alla viola in questa occasione sarà Timothy Ridou. Senti, invece ti faccio un'altra domanda invece più in ambito più personale. Chiaramente dopo tutti i tuoi anni di impegno politico e civico come assessore alla cultura al Comune di Milano, adesso da qualche anno sei tornato alla tua attività principale. Ti abbiamo avuto qui a Radio Popolare per la presentazione del tuo libro su Puccini, vediamo sempre in giro molte nuove esecuzioni, sembra proprio che tu stia componendo tantissimo, oltre che chiaramente dedicarti all'insegnamento al Conservatorio di Milano. Prossimi progetti in corso, visto che appunto sembra che il periodo sia particolarmente ribollente per la tua attività creativa?
Dunque, in realtà è stato molto ribollente in questi anni e sono molto anche fortunato di avere vissuto questa condizione di privilegio, di avere tante commissioni importanti che mi hanno permesso anche di collaborare con musicisti straordinari. In realtà adesso sto pensando a due progetti che però non hanno ancora una definizione molto chiara. Il primo di cui vorrei parlare è una riflessione su un grande capolavoro della musica classica, che è lo Stabat Mater di Pergolesi, che vorrei provare ad avvicinare con lo stesso metodo che ha utilizzato il grande videoartista Bill Viola quando ha provato a entrare in relazione con la Visitazione del Pontormo. Non so se avete in mente, si tratta di una videoinstallazione in cui praticamente lo stesso identico scenario e gli stessi identici personaggi che compaiono nella Visitazione di Pontormo vengono presi con uno slow motion lentissimo che fa sì che i loro movimenti appunto ricordino ovviamente ciò che è simboleggiato nel quadro, ma vengano presi attraverso appunto un principio di filtro di grande realismo. E qui vorrei provare a fare la stessa cosa con lo Stabat di Pergolesi, cioè applicare una sorta di slow motion lentissimo a quelli che sono i processi armonici del primo numero dello Stabat di Pergolesi e muovere invece quelle che sono le figure musicali dell'intera composizione in una prospettiva completamente diversa, cioè a una grandissima e quasi paradossale velocità, e quindi provare a leggere appunto attraverso un filtro del tutto nuovo, ma profondamente rispettoso in realtà del dato originario, questo grandissimo capolavoro, e appunto provare a vedere come una tecnica mutuata dalla videoarte possa diventare qualche cosa appunto di interessante da sperimentare nel campo musicale.
E noi ringraziamo moltissimo Filippo Del Corno di essere stato con noi questo pomeriggio. Già devo dire che questa anticipazione sullo Stabat, stavo già pensando al giochi dei ritardi utilizzati nel primo movimento di Pergolesi, e chiaramente l'idea è sempre quella di non veder l'ora di sentire che cosa verrà fuori da questo lavoro, quindi direi che penso di condividere questa cosa con molti degli ascoltatori. Noi ovviamente ti aspettiamo presto di nuovo qua anche con noi fisicamente qui in Radio Popolare quando avremo occasione.
Molto volentieri.
E grazie di essere stato con noi oggi pomeriggio.
Grazie ancora.
Uscito da poco un nuovo testo letterario, un saggio dedicato al notturno. L'autrice è la pianista scozzese Susan Thoms, l'ha letto per noi Francesca Mulas, che ce ne parla.
Susan Thoms, pianista scozzese e saggista, ha pubblicato per Yale University Press Nocturnes and the Fascination of Night Music. Una storia del genere scritta da chi lo esegue quotidianamente sulla tastiera, ma pensata rigorosamente per chi lo ascolta. Il punto di partenza del saggio è un'anomalia che chiunque abbia frequentato il repertorio classico conosce bene. Sebbene il nome della forma sia di chiara origine italiana, romanza latina, il genere ha trovato la sua vera casa altrove, in un incrocio di geografie e malinconie nordiche. Per intracciare la genesi del termine, Thoms risale molto indietro nel tempo, ben prima che il pianoforte venisse anche solo immaginato. La parola nasce infatti nel Medioevo, in un contesto strettamente liturgico. I notturni erano le suddivisioni del mattutino, la preghiera che i monaci recitavano nel cuore della notte. In quel mondo il notturno non era quindi uno stile, ma una funzione temporale, un modo per scandire il tempo. Col passare dei secoli questa radice sacra si spostò verso il mondo profano del Settecento, trasformandosi in musica da intrattenimento serale. I notturni di Mozart o di Haydn erano pagine spigliate e allegre, spesso per fiati, scritte per allietare banchetti all'aperto o ricevimenti sotto le stelle. La rivoluzione avviene nei primi anni dell'Ottocento con John Field, pianista e compositore dublinese che si stabilisce in Russia. A San Pietroburgo, Field frequenta l'aristocrazia imperiale e inizia a comporre brevi pezzi per pianoforte che rompono con il passato. In queste pagine, la melodia si svolge nella parte acuta con una cantabilità quasi vocale, mentre alla mano sinistra sorregge un accompagnamento arpeggiato e il tempo resta deliberatamente sospeso in una sorta di stasi ipnotica. Field decide di chiamarli Nocturne, scegliendo il francese che all'epoca era la lingua universale della cultura, della musica e della nobiltà russa. Forse l'ispirazione divenne proprio dalle notti bianche pietroburghesi, dove d'estate la luce del crepuscolo si trascina fino all'alba in un chiarore irreale che confonde i sensi, come Dostoevskij ci insegna. Field compie così un rovesciamento psicologico. Il suo notturno non deve più intrattenere, ma contemplare la solitudine. Ed è una musica che si ritira dal mondo. Frédéric Chopin assimila questo modello e lo porta a una perfezione formale e a una profondità emotiva che ancora oggi definiscono il genere nell'immaginario collettivo. Più tardi, Gabriel Fauré spingerà il notturno verso le nebbie dell'impressionismo, attenuandone la trasparenza romantica e rendendo il paesaggio interiore fatto di sfumature armoniche sempre più raffinate. Fino ai nostri giorni, fino a raggiungere il minimalismo di Max Richter nella sua celebre composizione Sleep. Si tratta di 8 ore di musica composte per essere ascoltate dormendo, eseguite in prima mondiale nel 2015 in un teatro dove il pubblico occupava letti predisposti per l'occasione. In questo passaggio finale avviene la metamorfosi definitiva. La musica nata per tenere compagnia alla veglia è diventata negli ultimi anni musica di abbandono e di rilascio verso l'incoscienza. Se questo flusso sonoro sia ancora un notturno nel senso inteso da Field è una domanda che il libro lascia opportunamente aperta, come si conviene un saggio che non vuole imporre dogmi ma stimolare la riflessione. Quindi in italiano la parola esiste e i notturni di Chopin, di Fauré e quant'altro si suonano come altrove, eppure manca un volume musicologico capace di intrecciare così bene l'analisi tecnica con la suggestione storica. Non resta quindi che aspettare la traduzione di questo saggio di Thoms, sperando che arrivi presto a colmare questo silenzio. Francesca Mulas per Otto Classica.
E un altro evento svoltosi ieri sera a Milano ha riguardato un'opera della quale abbiamo parlato molto di recente, cioè Turandot di Giacomo Puccini. La sua ultima opera è l'opera incompiuta, perché non poté mai comporne il finale per sopraggiunta morte, per una grave malattia. Sulla questione del finale di Turandot è stato scritto molto, ce ne sono stati scritti più di uno, eccetera. Tutto questo ha trovato un fine ieri sera alla fine del famoso progetto The Four Turandot, portato avanti in tutti questi mesi dal Conservatorio di Milano, che ha potuto portare questi concerti anche in Oriente e in Occidente. C'era il nostro Carlo Lanfossi ieri sera a questa cerimonia di chiusura, a questo ascolto dei finali possibili di Turandot, nonché a parlare della nuova edizione critica dell'opera.
Oggi torniamo a parlare di Turandot, e nello specifico della complessa e sempre affascinante questione del suo finale o dei suoi finali. Ieri sera, infatti, alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano si è chiusa la giornata di studi del progetto T4T, The Four Turandot, le quattro Turandot. Si tratta di un'operazione senza dubbio importante e imponente, un progetto sostenuto da oltre 2 milioni e mezzo di euro provenienti dai fondi del PNRR e che coinvolge il Conservatorio di Milano, i suoi studenti, ma anche i suoi docenti, insieme a diverse altre istituzioni partner come l'Archivio Storico Ricordi o come la NABA, il Politecnico delle Arti di Bergamo e l'Università degli Studi di Milano. Dopo una giornata di studi in collaborazione con la Statale di Milano, che ha visto le presentazioni di alcuni degli partecipanti all'iniziativa, con moderati da Delia Casadei e da Claudio Toscani, il programma musicale poi della sera proponeva una vera e propria maratona. L'ascolto consecutivo dei tre finali dell'opera, cioè la prima versione preparata da Franco Alfano nei mesi successivi alla morte di Puccini, ed una versione un po' più, diciamo, nelle corde forse di Alfano, ma certamente non nelle corde di Puccini, e infatti sarebbe stata poi molto rimaneggiata da Arturo Toscanini, che l'avrebbe diretta alla prima del 25 aprile del 1926, e di cui in Archivio Ricordi ancora conserviamo una bellissima partitura stampa con le annotazioni che riportano proprio le scelte fatte da Toscanini in occasione della prima. A questi si è poi aggiunta l'esecuzione, devo dire, ahimè, non particolarmente frequente, del finale composto da Luciano Berio, sempre sugli appunti che ha lasciato Puccini a Matita nelle settimane precedenti al suo ricovero prima della morte per tumore in Belgio. Finale che Berio compone nel 2001 in occasione del Festival di Musica di Canarias, e che è poi stato ufficialmente riconosciuto da Casa Ricordi. Casa Ricordi che, partner del progetto T4T, accoglierà anche colui che tra i compositori selezionati, tra i giovani compositori selezionati per questa iniziativa, hanno anche loro stessi ricomposto un nuovo finale per Turandot, che verrà presentato, perlomeno così hanno detto ieri, durante la presentazione nel prossimo autunno. Allora, sulla carta l'ascolto consecutivo del sempre lo stesso finale in un certo senso poteva sembrare una presa faticosa, ma devo dire che si è rivelata un'esperienza estremamente interessante, un'occasione per cogliere sfumature che di solito nel normale fluire di una recita magari tendono a perdersi, soprattutto appunto nella versione del finale di Toscanini che conosciamo meglio. E un altro dettaglio che mi ha colpito molto di ieri sera è stata la qualità della direzione, che è riuscita a evidenziare perfettamente proprio quanto Toscanini avesse un po' asciugato, snellito della partitura rispetto alla primissima versione di Alfano. E proprio riascoltando la revisione di Toscanini ho provato il piacere di scoprire e distinguere proprio dettagli di orchestrazione, fraseggio, concertazione che di solito in teatro non si colgono. Se questo è stato possibile, merito va senza dubbio sia alla qualità della giovanissima direttrice d'orchestra Yannick Oiku alla guida dell'Orchestra Filarmonica Italiana, sia all'immenso lavoro svolto per la nuova edizione critica dell'opera per Casa Ricordi, un traguardo filologico editoriale che porta la firma di Delia Casadei. E a questo proposito non posso non notare che all'inizio della manifestazione, nel lungo, lunghissimo elenco di saluti istituzionali, Casadei è stata l'unica a non ricevere un ringraziamento pubblico. La Sala Verdi del Conservatorio era comunque pienissima ieri sera e respirava un'atmosfera, sì, certo, magari un po' da saggio di fine corso, come di fatto lo è, ma anche un entusiasmo e un bellissimo lavoro di squadra dei ragazzi coinvolti, che hanno saputo infondere un'energia genuina a tutta la serata. Per quanto mi riguarda, il vincitore però della serata rimane il finale preparato da Luciano Berio. È quello che riesce a restituire con più efficacia l'atmosfera onirica, rendendo la storia ancora più fiabesca, e soprattutto è l'unico che ha l'intelligenza e il coraggio di non nascondere sotto il tappeto gli aspetti più problematici, musicali e drammaturgici, di questa bellissima opera incompiuta. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E ringraziamo Carlo Lanfossi per questa recensione su quello che è appunto questa cronaca di questo avvenimento di ieri sera, di questo nuovo finale di Turandot. Ma dobbiamo, a questo punto è arrivato il momento di ricordarvi gli appuntamenti della musica classica qui su Radio Popolare. Come sempre alle 15 di tutti i sabati va in onda Rotoclassica, il giovedì sera alle 23 Labirinti Musicali e la domenica alle 7 del mattino l'apertura musicale. A questo si affianca ovviamente Ricordi l'archivio in onda alle 15.35 ogni domenica. Questa domenica un appuntamento particolare per un bellissimo avvenimento che è successo la scorsa settimana. Il 29 di aprile è stato il 90° compleanno di Zubin Mehta, un compleanno che quest'anno sta festeggiando in giro per il mondo, dirigendo soprattutto il suo amato Beethoven, e proprio a Zubin Mehta è dedicata la puntata di domani di Ricordi d'Archivio, di cui ascoltiamo una prima anticipazione.
Lei accenna nel suo libro a dei disguidi con Igor Stravinsky, ce ne vuol parlare?
Purtroppo è la mia colpa anche, io ero troppo giovane, non aveva la umiltà. Io ero a Los Angeles direttore musicale e lui e Stravinsky era di casa a Los Angeles. Ha fatto tantissimi dischi con la mia orchestra, solo si chiama Columbia Symphony, ma erano musicisti della Los Angeles Philharmonic. E io sono stato, anche quando ha fatto dischi, io ho sempre ascoltato molto. Però quando io l'ho invitato a dirigere l'orchestra, lui ha detto che sì, io dirigo Apollon Musaget, che è una cosa, non è una opera sua, è un'ispirazione, talmente che io vorrei che lui dirigesse. Però il suo allievo, il signor Kraft, dirigerà il resto del concerto, Sinfonia dei Salmi, Petrushka. Io ho detto no, ma io non dovevo dire no. Io ho detto, ma anche io posso dirigere questi altri pezzi se lei fa Apollon Musaget. E poi lui ha chiesto una cifra per noi in questa epoca incredibile, astronomica, $4,000, che in 61 era... E il mio manager dell'orchestra dice, noi non possiamo pagare Stravinsky e suo allievo, diventa troppo caro. Io dovevo dire, ma questo è Stravinsky, scusa, non parliamo di soldi. E sono andato a parlare con lui. E lui ha preso un pezzo di carta, guarda, il mio nome è S e poi ha fatto I, tra I S, vuol dire dollar. Mio nome e soldi. Allora io naturalmente non ho fatto una battaglia con il mio direzione, che dobbiamo assolutamente invitare Stravinsky. Poi ha avuto, diciamo, 80 anni. Io ho fatto 3 concerti della stagione dedicato a Stravinsky. Ma vale la pena che lui dirigesse. Io ho fatto 3 programmi, ma non l'ho invitato a dirigere. Lo hai preso molto male questo, molto male. Nel senso, molto bene, molto bene. Soltanto quando io ho criticato la sua orchestra, lui l'ha preso molto male. Io subito ho chiesto scusi, ma lui era un grande uomo. E io ho fatto una critica alla New York Philharmonic durante un cocktail. E un giornalista ha sentito, purtroppo, ha scritto, sì.
E siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi di Rotoclassica. In studio Carlo Centemeri, con me Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Segnaliamo che c'è stato un piccolo problema tecnico durante il servizio di Francesca Mulas per problemi di livelli relativo alla messa in onda, non era purtroppo prevedibile prima. Segnaliamo che nella puntata, che potete riascoltare in podcast città. Fra qualche giorno il servizio sarà corretto, questo ovviamente per rispetto nei confronti dei nostri ascoltatori. Ultima segnalazione, un concerto interessantissimo a Milano allo spazio Agon, Viale Sarca 336, giovedì 14 maggio alle 19. Anna Kotkova, violinista, Veniero Rizzardi, elettronica e regia del suono, un programma tra Sciarrino, le quali saranno eseguiti 6 capricci per violino, e Luigi Nono, di cui sarà eseguito lo straordinario brano che si chiama La lontananza nostalgica utopica futura. Davvero da non perdere, giovedì 14 maggio 2026 alle 19 ad Agon in Viale Sarca 336, edificio 15 a Milano. Con questo è terminata anche la puntata di oggi di Rotoclassica. Grazie di essere stati con noi e in caso potete sempre scriverci a rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.